I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati insieme ancora una volta come ogni settimana e per rivivere i momenti più importanti della settimana di Papa Francesco. Molti gli eventi della settimana appena trascorsa, il viaggio in Georgia e Azerbaigian, la visita ai terremotati del terremoto del centro Italia dell'agosto scorso, ma come sempre noi iniziamo con l'udienza generale che parla proprio del viaggio appena svolto da Papa Francesco in Georgia e Azerbaigian e ascoltiamo come lo racconta lui. Il Papa.
Nello scorso fine settimana ho compiuto il viaggio apostolico in Georgia e Azerbaigian. Rendo grazie al Signore che me lo ha concesso e rinnovo l'espressione della mia riconoscenza alle autorità civili e religiose di questi due paesi, in particolare al patriarca di tutta la Georgia, Ilia II, la sua testimonianza mi ha fatto tanto bene al cuore e all'anima, e allo sceicco dei musulmani del Caucaso. Un grazie fraterno ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi e a tutti i fedeli che mi hanno fatto sentire il loro caloroso affetto. Questo viaggio è stato il proseguimento e il complementamento di quello effettuato in Armenia nel mese di giugno. In tal modo ho potuto, grazie a Dio, realizzare il progetto di visitare tutti e tre questi paesi caucasici per confermare la Chiesa Cattolica che vive in essi e per incoraggiare il cammino di quelle popolazioni verso la pace e la fraternità. Lo evidenziavano anche i due moti di quest'ultimo viaggio. Per la Georgia, Pax Vobis, e per la Azerbaigian, siamo tutti fratelli. Entrambi questi paesi hanno radici storiche, culturali e religiose molto antiche, ma nello stesso tempo stanno vivendo una fase nuova. Infatti, tutte e due celebrano quest'anno il 25° della loro indipendenza, essendo stati per buona parte del secolo XX sotto il regime sovietico. In questa fase si incontrano parecchie difficoltà nei diversi ambiti della vita sociale. La Chiesa Cattolica è chiamata ad essere presente, ad essere vicina, specialmente nel segno della carità e della promozione umana. Ed essa cerca di farlo in comunione con le altre chiese e comunità cristiane e in dialogo con le altre comunità religiose, nella certezza che Dio è Padre di tutti e noi siamo fratelli e sorelle. In Georgia questa missione passa naturalmente attraverso la collaborazione con i fratelli ortodossi, che formano la grande maggioranza della popolazione. Perciò è stato un segno molto importante il fatto che quando sono arrivato a Tbilisi ho trovato a ricevermi all'aeroporto insieme con il Presidente della Repubblica anche il venerato Patriarca Ilia II. L'incontro con lui quel pomeriggio è stato commovente, come pure lo è stata l'indomani la visita alla cattedrale patriarcale dove si venera la reliquia della tunica di Cristo, simbolo dell'unità della Chiesa. Questa unità è corroborata dal sangue di tanti martiri delle diverse confessioni cristiane. Tra le comunità più provate c'è quella assiro-caldea, con la quale ho vissuto a Tbilisi un intenso momento di preghiera per la pace in Siria, in Iraq e in tutto il Medio Oriente. La messa con i fedeli cattolici della Georgia, latini, armeni e assiro-caldei, è stata celebrata nella memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni. Lei ci ricorda che la vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta, che è servizio a Gesù, presente nel più piccolo dei fratelli. È quello che fanno i religiosi e le religiose che ho incontrato a Tbilisi, come poi anche a Baku. Lo fanno con la preghiera e con le opere caritative e promozionali. Li ho incoraggiati ad essere saldi nella fede, con memoria, coraggio e speranza. E poi ci sono le famiglie cristiane. Quanto è preziosa la loro presenza di accoglienza, accompagnamento, discernimento e integrazione nella comunità. Questo stile di presenza evangelica come seme del Regno di Dio è, se possibile, ancora più necessario in Azerbaijan, dove la maggioranza della popolazione è musulmana e i cattolici sono poche centinaia, ma grazie a Dio hanno buoni rapporti con tutti, in particolare mantengono vincoli fraterni con i cristiani ortodossi. Per questo a Baku, capitale dell'Azerbaijan, abbiamo vissuto due momenti che la fede sa tenere nel giusto rapporto: l'Eucaristia e l'incontro interreligioso. L'Eucaristia con la piccola comunità cattolica, dove lo Spirito armonizza le diverse lingue e dona la forza della testimonianza. E questa comunione in Cristo non impedisce, anzi spinge a cercare l'incontro e il dialogo con tutti coloro che credono in Dio per costruire insieme un mondo più giusto e fraterno. In tale prospettiva, rivolgendomi alle autorità azere, ho auspicato che le questioni aperte possano trovare buone soluzioni e tutte le popolazioni caucasiche vivano nella pace e nel rispetto reciproco. Dio benedica l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaijan e accompagni il cammino del suo popolo santo pellegrino in quei paesi. Grazie.
Poco prima dell'udienza generale, Papa Francesco ha incontrato un gruppo di dirigenti della Vodafone Italia che hanno presentato il loro progetto Instant Schools for Africa. Il Papa ha ringraziato e ha detto: desidero che tra le risorse offerte ai giovani ci possa essere l'accesso informatico ai testi sacri delle varie religioni e in diverse lingue. Questo sarebbe un bel segno di attenzione alla dimensione religiosa così radicata nei popoli africani. E torniamo alla giornata di ieri. Il Papa è stato 8 ore nei paesi terremotati, coloro che hanno subito il disastro del 24 di agosto scorso, Lazio e Umbria e Marche, Rieti, Amatrice e altri paesi. Cominciamo subito con un racconto da Amatrice. Adriana Masotti.
Nei primi giorni di questo tanto dolore, la mia visita forse era più un ingombro che un aiuto o un saluto, e non volevo dare fastidio, e per questo ho lasciato passare un pochettino di tempo affinché si sistemassero alcune cose come la scuola, ma dal primo momento ho sentito che dovevo venire tra voi, semplicemente per dire che vi sono vicino, che vi sono vicino, niente di più, e ti prego per voi, vicinanza e preghiera, questa è la mia offerta a voi, e che il Signore vi benedica tutti voi. La Madonna vi custodisca in questo momento di tristezza e dolore e di prova. Che andiamo avanti, sempre c'è un futuro. Ci sono tanti cari che ci hanno lasciato, sono caduti qui sotto le macerie. Preghiamo la Madonna per loro e guardare sempre avanti. Avanti, coraggio di aiutarsi uno all'altro.
Grazie
dell'amore. Si cammina meglio insieme, da solo non si può. Avanti, grazie.
Allora, grazie. Grazie ad Adriana Masotti per averci fatto ascoltare queste intense parole di Papa Francesco. E poi ora Roberta Gisotti ci racconta un po' il pomeriggio di Papa Francesco negli altri luoghi del sisma.
Intorno alle 9 il suo arrivo ad Amatrice, accompagnato dal vescovo Pompili, subito l'incontro con gli scolari, gli insegnanti nella scuola provvisoria, poi l'abbraccio affettuoso della gente. Francesco ha spiegato il suo dispiacere per non essere venuto prima, perché non era opportuno, ha spiegato.
Nei primi giorni di questo tanto dolore, la mia visita forse era più un ingombro di un aiuto, e non volevo dare fastidio, ma dal primo momento ho sentito che dovevo venire tra voi, semplicemente per dire che vi sono vicino, prego per voi.
Prima di raggiungere le altre località colpite dal sisma, la tappa a Rieti, nella residenza sanitaria San Raffaele Borbona, dove uno per uno ha salutato i molti anziani terremotati e con loro ha pranzato, quindi l'arrivo ad Accumoli, poi a Pescara e ad Arquata del Tronto. Parole sempre semplici, dirette, accorate, di vicinanza e speranza, e ancora la preghiera silenziosa di Francesco davanti ai massi del campanile crollato della chiesa di San Pellegrino di Norcia, dove la tendopoli è stata già smantellata, poi con il vescovo Boccardo nella piccola piazza dove lo aspettavano alcuni bambini e i loro parenti. Vi sono vicino, seguo le vostre vicende, prego per voi, li ha rassicurati il Papa. Sulla via del ritorno una sosta fuori programma con alcune suore benedettine del monastero di Sant'Antonio incrociate lungo la strada. Pregate per me, ha detto loro Francesco.
E torniamo invece al viaggio di Papa Francesco in Georgia e Azerbaigian. Un bilancio del viaggio, dopo aver ascoltato quello del Papa, dal direttore dei programmi della Radio Vaticana, padre Majewski.
Prima di tutto si tratta di rafforzare un processo di dialogo e di collaborazione più stretta con le antiche chiese, antichissime chiese, che sono presenti in queste terre. Si tratta anche di piccoli passi, ma passi molto concreti. Se guardiamo per esempio che ancora 15 anni fa non era possibile che i fedeli ortodossi georgiani partecipino in una messa cattolica e che ora una tale partecipazione non è stata espressamente proibita, questo è uno di questi passi concreti dentro di un processo d'apertura. Veramente abbiamo le ragioni per pensare che queste cose siano irreversibili.
Padre Majewski, qual è stato il messaggio che ha lasciato il Papa ai cattolici che vivono in minoranza in questi due paesi?
Prima di tutto, per le comunità cattoliche Sia il viaggio del Papa in Armenia, sia questo appena terminato in Georgia e Azerbaijan, sono stati davvero come una boccata d'aria. Vivendo quotidianamente in un ambiente diverso culturalmente, con la venuta del Papa i cattolici certamente si sentono rafforzati, motivati, ma anche umanamente apprezzati. Una semplice parola del Papa rivolta a Baku alla fine della messa, go ahead, avanti, coraggio, questo non ha prezzo. Durante il suo ultimo viaggio il Papa ha parlato spesso di un piccolo gregge e faceva allusioni anche agli inizi della Chiesa. Essere solo un piccolo gregge ha anche dei suoi vantaggi. Salutando il Papa in Georgia, l'amministratore apostolico di queste terre, Monsignor Giuseppe Pasotto, ha detto che, essendo le comunità minoritarie, loro si sentono più liberi, perché non hanno molte cose da perdere. Veramente possono vivere in semplicità, non cadendo nella trappola dell'orgoglio. È una ricchezza per tutta la Chiesa e che, grazie anche al viaggio del Papa, è stata certamente messa in risalto.
Di rientro da Baku, la capitale dell'Azerbaigian, come al solito Papa Francesco ha tenuto la sua conferenza stampa in aereo con i giornalisti che lo hanno seguito, e di questa conferenza stampa ci parla Massimiliano Menichetti.
Partono dalla Georgia le risposte del Papa ai giornalisti, una terra che definisce cristiana sino al midollo e che ha scoperto con tanta cultura e fede. Francesco è toccato dal patriarca Elia II, un uomo di Dio, ribadisce più volte, che lo ha commosso, poi indica la via dell'ecumenismo.
Pregare gli uni per gli altri, questo è importantissimo. La preghiera. Il secondo, fare cose insieme. Ci sono poveri, lavoriamo insieme per i poveri. Ci sono migranti, facciamo le cose del bene per gli altri. Insieme. Questo possiamo farlo. E questo è il cammino dell'ecumenismo.
Sulle questioni tra Armenia e Azerbaigian invoca il dialogo sincero per non cadere nella via della guerra. Parla di coraggio di andare presso un tribunale internazionale come quello all'Aia.
La guerra distrugge sempre. Con la guerra si perde tutto. E anche cristiani la preghiera, pregare per la pace.
Sollecitato su omosessualità e gender, il pontefice afferma che ha accompagnato nella vita di sacerdote, di vescovo e anche di papa persone con tendenza o con pratica omosessuali.
Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale.
Condanna ancora una volta con fermezza l'ideologia gender, la cattiveria dell'indottrinamento, soprattutto dei ragazzi nelle scuole, per cambiare la mentalità, quelle forme che chiama colonizzazioni ideologiche. Poi parla di un ragazzo spagnolo che ha cambiato sesso e ribadisce la necessità di avere un cuore aperto.
Le tendenze o squilibri ormonali fanno tanti problemi e dobbiamo essere attenti, non dire ma tutto è lo stesso e facciamo festa, no, questo no. Ma ogni caso accoglierlo, accompagnarlo, studiarlo, discernere e integrarlo.
Questo, afferma, è quello che farebbe Gesù oggi. Poi aggiunge:
per favore non dite il Papa santificherà i trans, per favore.
Il Papa, senza esitazione, prosegue:
voglio essere chiaro, è un problema di morale, ma è un problema umano. E si deve risolvere come si può, sempre con la misericordia di Dio, con la verità, come abbiamo parlato nel caso del matrimonio, leggendo tutta l'Amoris Laetitia, ma sempre col cuore aperto.
Francesco quindi torna anche sul tema del divorzio, delle famiglie ferite e dell'attacco alle famiglie.
L'immagine di Dio non è l'uomo, è l'uomo con la donna, insieme, che sono una sola carne quando si uniscono in matrimonio. Questa è la verità.
Centrale per Francesco è il fatto che l'ultima parola non l'ha il peccato, ma la misericordia. Esorta alla lettura integrale dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, dove dice che esiste il peccato, la rottura, ma anche la cura, la misericordia, la redenzione, e mostra la via per risolvere i problemi.
Con quattro criteri: accogliere le famiglie ferite, accompagnare, discernere ogni caso e integrare.
Tante a 360 gradi le domande dei giornalisti spiega che presto saranno eletti 13 nuovi cardinali e che per mostrare l'universalità della Chiesa apparterranno ai 5 continenti. Sulla visita privata ai terremotati in centro Italia ribadisce che a breve sceglierà la data citando la possibilità della prima domenica di avvento. Tanti gli appuntamenti internazionali per il prossimo anno a partire dalla visita a Fatima, poi India e Bangladesh. Non ha confermato il viaggio in Africa né quello in Colombia legato al processo di pace. Sulla Cina ammette il desiderio e ribadisce la stima per quel popolo, ma spiega:
i rapporti fra Vaticano e i cinesi, ma si deve fissare in una porta. E si sta parlando lentamente, ma le cose lente vanno bene, sempre. Le cose in fretta non vanno bene.
Sollecitato sul conferimento del prossimo premio Nobel per la pace, evoca un riconoscimento, una dichiarazione dell'umanità per le vittime della guerra, delle bombe, bambini, invalidi, anziani. Violenza, dice, che è un peccato contro Gesù Cristo.
La carne di quei bambini, di quella gente ammalata, di quegli anziani indefessi è la carne di Cristo.
Sul viaggio ad Amatrice, sulla visita ad Amatrice ai terremotati, abbiamo visto che poi il Papa ha voluto mantenere un riservo per cercare di far sì che la visita fosse privata. Poi in effetti tanto privata non è stata, abbiamo seguito tutti tramite i media. Ma noi torniamo ancora in Georgia. Perché? Perché vogliamo ascoltare come il Papa ha dialogato con il clero e soprattutto con la realtà cattolica in Georgia proprio durante il suo viaggio. Deborah Donnini.
Un discorso decisamente pastorale è quello che Papa Francesco rivolge ai fedeli cattolici, consacrati e laici. Un discorso a braccio che risponde in modo concreto a quattro interventi fatti prima da un giovane, una donna madre di due figli, un seminarista e un sacerdote. Il matrimonio è la cosa più bella che Dio ha creato, dice il Papa, rispondendo a Irina, la madre di due figli, che si era soffermata sulle tante difficoltà che oggi i matrimoni incontrano. Assieme alle famiglie ortodosse si è travolti da problemi mondiali come le nuove visioni della sessualità, come la teoria del gender, aveva detto Irina. E Francesco nel discorso le risponde chiaramente su questo punto.
Ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono.
Francesco coglie quindi l'occasione per sottolineare che quando si divorzia una sola carne sporca l'immagine di Dio. Quanto soffrono i figli piccoli quando vedono le liti e la separazione dei genitori, rileva il Papa, che chiarisce quale in questi casi il compito della Chiesa.
E come si aiutano le coppie? Si aiutano con l'accoglienza, la vicinanza, l'accompagnamento, il discernimento e l'integrazione nel corpo della Chiesa.
Centrale nel discorso del Papa anche l'ecumenismo. Il seminarista aveva infatti parlato di un cammino ecumenico lento e difficile.
C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo, il proselitismo. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. Sono fratelli, sorelle nostre, discepoli di Gesù Cristo.
Quindi ricorda la forte fede delle donne georgiane, le madri e le nonne che l'hanno trasmessa, specie nei momenti difficili. La Chiesa deve quindi essere madre e sposa, deve essere aperta.
E Maria è il modello della Chiesa, perché la Chiesa è donna.
E concludiamo con un momento molto suggestivo e particolare del Papa, del viaggio del Papa in Georgia, cioè l'incontro ecumenico nella cattedrale della Chiesa Ortodossa Georgiana, che si trova a qualche chilometro da Tbilisi ed è uno dei luoghi storici più antichi e più importanti, come ha ricordato anche Papa Francesco oggi nella udienza generale. E ce ne parla Sergio Centofan.
Antichi canti in aramaico accompagnano l'abbraccio tra il Papa e il Patriarca Elia. La cattedrale è davvero suggestiva, risalente al IV secolo e ricostruita nell'anno 1000, è il centro spirituale della Chiesa Ortodossa Georgiana. Secondo un'antica tradizione custodisce la sacra tunica di Gesù e il Papa incentra il suo discorso proprio sul mistero di questa tunica senza cuciture, tessuta tutto d'un pezzo, segno di quell'unità che viene dall'alto.
La sacra tunica, mistero di unità, ci esorta a provare grande dolore per le divisioni consumatesi tra i cristiani lungo la storia. Sono delle vere e proprie lacerazioni inferte alla carne del Signore.
L'invito del Papa è a non rassegnarsi alla divisione, ma a ricomporre le lacerazioni.
Tutto ciò richiede un cammino certamente paziente da coltivare con fiducia nell'altro e umiltà, ma senza paura e senza scoraggiarsi, perché davvero è molto più ciò che ci unisce di ciò che ci divide.
Grazie per averci seguito e risentirci mercoledì prossimo.